Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui santi, santi da via maestra per il paradiso. Bene, venerdì scorso abbiamo visto insieme la figura di Santa Caterina da Genova ed ecco che dalla Liguria di Levante ci spostiamo oggi alla Liguria di Ponente, alla provincia di Imperia, dove viene alla luce San Francesco Maria da Camporosso, laico cappuccino 1804-1866. Ma prima di cominciare il racconto della sua vita, facciamo la preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, Camporosso, in provincia di Imperia, nella Liguria, fu la patria privilegiata del nostro santo. I suoi genitori furono Anselmo Croese, un robusto e infaticabile lavoratore della terra, e Maria Antonietta Garza, donna semplice e pia. Con il lavoro dei campi, essi attingevano il pane necessario per sostentare la propria famiglia, che era composta, oltre ai genitori, di tre figli, due maschietti e una femminuccia. Il nostro santo era il più piccolo dei tre, e venne alla luce il 27 dicembre 1804. Il suo nome di battesimo è Giovanni, nome che poi appunto muterà con l'ingresso nella vita religiosa. Il nostro santo cresceva docile, buono, sotto l'occhio vigile della madre, che assai per tempo gli insegnò le vie di Dio. Fattosi grandicello, cominciò a accompagnare il padre nei lavori dei campi, lavori, sappiamo, sani, non solo per il corpo ma anche per l'anima, privi di tanti pericoli dei quali invece rigurgitano le pubbliche piazze, le pubbliche vie delle grandi città, dove, ahimè, il consorzio con certi giovani troppo presto orientati al vizio diventa spesso motivo di rovina. E in proposito si racconta che un giorno, tornando tutto solo dai campi, passando per un vicoletto dove c'erano alcuni giovinastri suoi coetanei, si trovò in pericolo per la sua purezza. Così raccontano i biografi, che egli intuì il pericolo e fuggì. E con l'aiuto di Dio riuscì a superare quel primo scoglio, quella prima tentazione, quel primo tentativo, ecco, del mondo, del diavolo di strappare quest'anima innocente dalla via buona e santa. Ben presto il santo si trovò in un'altra prova che verrà a colpirlo, quella di una grave malattia che sembra ormai condurlo inesorabilmente alla morte. Ogni speranza umana sembra fallita, ma ecco che il nostro Giovannino ricorre fiducioso alla Madonna e guarisce prodigiosamente. In compagnia dei suoi buoni genitori salirà al santuario della Madonna del Laghetto, che prima era in territorio italiano, oggi è territorio francese, viene chiamata la Madonna del Laghet, per sciogliere appunto un voto che aveva fatto nella malattia, se fosse guarito, e a consacrarsi alla Vergine Benedetta. Intanto i giorni passavano veloci nei lavori campestri e quando veniva la domenica o altro giorno festivo, Giovannino correva frettoloso alla chiesa per assistere alla messa, per il canto dei vespri e anche per altre pie pratiche. Erano questi i giorni del riposo corporale e del divertimento spirituale che per il giovane Croese consistevano nel dedicarsi in modo particolare alla preghiera, in intima comunicazione col cielo. Il suo parroco non di rado lo additava come modello di pietà agli altri giovani. ciò che però infastidiva il nostro beato, che avrebbe desiderato fin da allora vivere inosservato, allo sguardo degli uomini. In genere sappiamo molti santi hanno dato prova della loro eroica virtù sin da giovani, e così è per il nostro santo. Dice il biografo, basta solo pensare alla sua vita faticosa nei campi, senza mai un minimo lamento. Quel vivere costantemente giorno dopo giorno, in quella che era la volontà di Dio per lui attraverso il comando dei suoi genitori, che cercava di eseguire puntualmente con generosità. Quando le sue esili membra erano affrante dal duro lavoro, si animava pensando alla passione di Gesù, che era stata ben più faticosa. Quindi vediamo come sin da piccolo aveva imparato a orientare tutta la sua vita alla luce della fede. Un giorno accompagnava suo padre a Mentone. La strada era tutta ciottoli ed egli non riusciva a reggere il passo lesto del padre, che ogni tratto lo richiamava e lo invitava a accelerare il passo e a raggiungerlo. Giovannino si sforzava a tenere dietro il padre, ma una volta, forse assorto un po' dalla contemplazione del panorama, o forse perché distaccato ormai dal genitore, non sentì richiamo paterno. Il padre si ferma, l'attende e quando gli giunge vicino gli regala un robusto ceffone. Si era impazientito a doverlo aspettare. Il santo, umile, senza scomporsi per quell'atto violento, presenta al padre l'altra guancia e gli dice: «Padre, battete ancora che lo merito». Ma lo disse con tanta convinzione, sincerità e umiltà, con tanto rispetto e riverente amore per il padre, che quello ammutolisce e piange, proseguendo il cammino assorto in quella sublime lezione che aveva ricevuto da un figlio così virtuoso. Ecco, chi gli aveva insegnato a porgere l'altra guancia se non Gesù? Che cosa l'aveva dato quell'istinto, no? Quasi naturale, a chiedere al padre, di colpirlo ancora se non lo sguardo verso il crocifisso, verso Gesù che per amore nostro, ecco, ha offerto la sua guancia ai battitori, ai persecutori, ai nemici. Sempre ilare e sereno con i suoi coetanei, il nostro Giovannino sapeva trasformare le brevi e rare conversazioni con loro in vere scuole di religione, tanto più gradite in quanto Giovannino sapeva rallegrare col canto di allegri ritornelli. Quindi vediamo anche come già si fa apostolo anche tra i suoi coetanei. Intanto cresce, quando raggiunto i 17 anni di età, sente in cuor suo il desiderio di una vita più austera, più penitente, più vicina a Dio, e prega il cielo che lo illumini sulla decisione da prendere. Un giorno arriva in paese un padre francescano appartenente all'ordine dei conventuali. Giovannino vede in lui l'uomo mandato da Dio, gli confida i suoi intimi segreti e qualche giorno dopo, salutati parenti e amici, in compagnia di quel religioso si reca a Sestri Ponente, dove comincia il suo cammino di consacrazione nell'ordine francescano. Quindi mi è bastato vedere questo padre, parlare un attimo con lui, per lasciare tutto, lasciare la casa, lasciare i genitori e partire per cominciare la vita di consacrazione a Dio. Indossa così la divisa religiosa e prende il nome nuovo di frate Antonio, quindi Giovanni era il suo nome di battesimo, nell'ordine conventuale prende il nome di frate Antonio. Ma ben presto si rende conto che in quella casa non era abbastanza appagato dal suo desiderio di una vita più austera, una povertà più assoluta. Sentiva il cuore di seguire San Francesco più da vicino, in un cammino di maggiore fedeltà alla vita delle origini. Come fare? Sempre più si fa avanti nella sua mente e nel suo cuore il desiderio di seguire la riforma francescana cappuccina, allora molto austera, per consumare la sua vita in umiltà e penitenza. Chiede ripetutamente di passare tra i cappuccini, ma le domande trovano un continuo rifiuto. Evidentemente i buoni padri conventuali provavano un forte rammarico di privarsi di un giovane così buono, così promettente. Ma come si dice, un desiderio che viene da Dio, e quindi il Signore, se è la sua volontà, offrirà i mezzi per poter realizzare il suo disegno. Un giorno quindi il nostro Fra Antonio, assieme a un certo Fra Giovanni, si porta al santuario dell'Acqua Santa e poi a quello delle Grazie Involtri e ai piedi della Vergine depone le sue preghiere, le sue lacrime, il suo cuore. Ecco, vediamo, nei momenti di maggiore difficoltà, questo santo si rivolge alla Madonna. Si era rivolto alla Madonna quando era sul procinto di lasciare questo mondo, colpito da una malattia mortale, e la Madonna lo guarisce. Si rivolge ora ancora alla Madonna per poter adempiere quel desiderio che sentiva venire da Dio nel proprio cuore e avverte in sé una grande gioia come se la Madonna lo incoraggiasse a proseguire questa via che sentiva dentro il cuore. Scendono i due frati a fare una visita al convento di San Francesco. E Fra Antonio avverte che è lì che il Signore lo vuole, cioè in questa comunità dove c'erano i cappuccini. Ma come fare se i suoi superiori non acconsentono? La soluzione che gli si affaccia è la fuga, come avevano fatto altri santi, ecco, Santa Chiara per seguire la voce di Dio, così la sorella Agnese aveva abbandonato la casa, era fuggita. E così farà anche lui. Una notte, mentre il convento dei conventuali era avvolto nel più profondo silenzio, dopo aver pregato a lungo davanti al santo tabernacolo, esce in incognito e si dirige verso Voltri. Vi giunge che la chiesa dei Cappuccini è ancora chiusa, attende quindi che le porte si aprano, che venga il mattino. E poco dopo è là, ai piedi del superiore, a narrargli candidamente quanto era accaduto e il perché della sua decisione presa. Il superiore, vista la sua motivazione, vista la sua sincerità, la sua bontà d'animo, non ebbe difficoltà ad accettarlo, e il 14 dicembre 1825 giungeva al conventino di San Barnaba in Genova per cominciare l'anno canonico di noviziato presso i padri cappuccini, non più col nome di Frate Antonio, ma con il nome con cui sarà poi conosciuto di Frate Francesco Maria. Francesco, per il suo amore appunto al santo di Assisi, al santo patriarca, al fondatore, e poi Maria, perché la Madonna, come abbiamo visto, e lo sarà sempre più, sarà per il santo la sua stella polare, il suo punto di riferimento, il suo costante pensiero. Bene, in questo convento di San Barnaba in Genova, tra i cappuccini, finalmente può dirsi pienamente appagato. In quel luogo solitario, dove tutto parlava di estrema povertà e quindi di mortificazione e di umiltà, egli vivrà la vita del vero figlio di San Francesco, sviluppando in modo mirabile quelle virtù che con tanto trasporto aveva coltivate fino dai più teneri anni. Sulla fine del 1826, Fra Francesco Maria si legava per sempre a Dio con la professione solenne della regola francescana e subito dopo, dall'obbedienza, veniva mandato al convento della Santissima Concezione, dove passerà tutta la sua vita religiosa e dove suggellerà la sua vita con la morte dei santi. Nella nuova dimora, il giovane religioso in un primo tempo fu destinato alla cucina dei poveri, che numerosi ogni giorno si recavano al convento per ricevere in elemosina una scodella di zuppa con un po' di pane, e con l'elemosina materiale anche quella spirituale, ecco che i frati non facevano mai mancare, la parola semplice ma profumata di verità e di carità, e i loro buoni consigli. In seguito, i superiori, apprezzando la sua bontà, lo destinarono all'assistenza dei religiosi malati e impotenti per vecchiaia. e sarà quello il secondo campo di apostolato del nostro santo, associato spesso al sacrificio. Il giovane infermiere, sempre pronto a ogni bisogno, a ogni richiesta, a ogni desiderio dei confratelli, per i quali si prodiga con amore materno di giorno e di notte, proprio come una mamma accanto al letto d'un figlio ammalato. Non vi era servizio, per quanto umile e basso, che il virtuoso infermiere non compisse con grande premura e sempre col sorriso sulle labbra e la gioia nel cuore. È lì che si vede anche la virtù, quando cioè l'anima, pur in mezzo a tante difficoltà e sacrifici, rimane ilare, contenta, contenta anche nel sacrificio, contenta di dare e di donare. E questo è il segno della vittoria sul proprio egoismo. Quando uno ha vinto il proprio egoismo ed è tutto diventato ripieno dell'amore di Dio, ecco allora trasfonda, torna a sé quella gioia che il Signore non fa mancare alle anime generose. Da questo suo servizio i cari pazienti ne avevano sollievo nel corpo e anche nell'anima. I giorni si susseguivano tranquilli gli uni agli altri, sempre nella stessa monotonia di lavoro, nella stessa beata armonia del convento, quando un bel giorno, giorno che sarà anche di profondo turbamento per il cuore del beato, i superiori lo levarono dall'ufficio di infermiere per affidargli quello di cercatore, cioè di frate che va a cercare appunto l'elemosina in via, di casa in casa. Al primo annuncio il cuore si turbò, non per l'ardua fatica che gli veniva imposta, perché comunque andare su e giù per le vie della città, salire e scendere le scale, sempre con questi fardelli, con ciò che la gente donava, sia d'estate col caldo, sia d'inverno col freddo, era certamente un bel sacrificio. Come non era la fatica che turbava l'animo di San Francesco Maria, ma la paura che il mondo potesse in qualche modo contaminare la sua anima. Lui era fuggito proprio dal mondo per potersi raccogliere nel chiostro, poter dedicare la sua anima a Dio, e adesso si vede esposto di nuovo al pericolo del mondo. I biografi però dicono che fu un turbamento di un istante. Aveva promesso obbedienza e obbedirà sicuro della protezione del cielo. Gli rincresceva lasciare la beata solitudine conventuale, ma sapeva anche quello che insegna il beato Egidio, compagno del padre San Francesco, che cioè il buon religioso vive sempre nella cella del suo cuore, anche in mezzo al frastuono del mondo. E così farà. Il nostro santo porterà sempre con sé, oltre la bisaccia sulle spalle, la mistica celletta nel cuore, e così a suo beneplacito potrà ritirarsi, raccogliersi e godere la pace di Dio, anche se intorno a lui vi sarà strepito assordante. Ecco, questo è saper vivere nel raccoglimento, quindi con tutte le forze dell'anima concentrate verso l'ospite divino che si trova in noi, nel profondo del nostro cuore. Con la grazia di Dio sappiamo, abbiamo questo immenso tesoro, la presenza di Dio, l'abitazione della Santissima Trinità nell'anima. Prima di intraprendere questo ufficio, che gli continuerà sino alla morte, che saprà elevare a vero e fecondo apostolato, chiese e ottenne di pellegrinare al santuario di Nostra Signora della Guardia, quindi al santuario mariano dell'Acqua Santa, e infine anche a quello di Voltri, al santuario delle Grazie, per implorare dalla Vergine Benedetta gli aiuti, la protezione materna nel nuovo e delicato ufficio. È bello questo continuo ricorso alla Madonna, mettersi sempre sotto le ali, ecco, sotto la protezione, sotto il manto materno di Maria. È la Madonna che, come insegna a San Luigi Grignion de Montfort, è la via più sicura, più facile per giungere al cuore di Cristo, no? Giungere a Cristo e dal Cristo al Padre, alla Santissima Trinità. Quello che San Luigi Gignone de Monfort lo spiega nel suo trattato, ecco, il nostro santo lo vive quotidianamente nella sua vita. Eccolo quindi con la bisaccia in spalle, la corona fra le mani, andare di paese in paese, di casa in casa, a elemosinare per amore di Dio. E ben presto la sua figura alta, magra, tutta raccolta in una cornice di amabilità serafica, coperta del rozzo saio francescano, con i sandali, il capo sempre scoperto anche nei torridi giorni di estate, si affermò presso ogni ceto di persone, come quella di un vero santo, e tutti lo chiamavano il Padre Santo, e con questo appellativo egli passerà alla storia. Infatti ancora oggi lo chiamano il Padre Santo, sempre umile, penitente. Non di rado avveniva che alla sera non potesse far ritorno al convento, e allora sostava in casa di qualche pio benefattore, felice di una scodella di minestra e di un bugigattolo qualsiasi per riposarsi un po'. Non mancarono i fatti singolari, nei quali la sua eroica virtù brillò in una luce che non conosce tramonto. Si racconta che un giorno, mentre faceva ritorno da un lungo giro, carico sotto il peso di un grande sacco, stanco, sgranando la sua corona del rosario, alcuni giovinastri presero a deriderlo e a tirargli delle pietre. Una di queste pietre lo ferì alla fronte e il sangue sgorgò rapido, scivolando lungo il viso mantido di sudore. Fra Francesco Maria non si scompose affatto, si chinò a terra, raccolse il sasso, lo baciò e quindi continuò il suo viaggio come se nulla gli fosse accaduto. I giovani, meravigliati di quella scena, corsero a chiedergli perdono e lo ricevettero subito, giacché Fra Francesco Maria aveva imparato da Gesù a perdonare sempre. Quindi vediamo, no? Quella virtù che si era anche manifestata con il Padre, no? Quando gli aveva dato quel ceffone, ecco, ancora risplende davanti a una provocazione ancora peggiore, perché non veniva da un padre, veniva da dei giovinastri, e per di più in quella maniera, no? Con delle pietre. Però ecco lo sguardo soprannaturale che lo animava, quel pensare alla passione di Gesù lo faceva contento di poter offrire qualcosa al Signore crocifisso, unire le sue sofferenze alle sue. La questua per la campagna era gravosa, è vero, ma offriva molte occasioni anche al raccoglimento, alla contemplazione, e ciò alleggeriva il peso e il sacrificio al nostro santo. Quella invece in città, nelle grandi metropoli ligure, di Genova, sempre affollata da migliaia e migliaia di passeggeri che partivano e arrivavano, doveva apparire scabrosa per un religioso pio qual era il nostro santo. Eppure non fu così. Fu anzi in Genova che la virtù di Fra Francesco Maria risplendette in modo singolare, tanto da essere considerato l'uomo più interessante di tutta la città nella prima metà del secolo XIX. Ogni mattina, compiuti puntualmente con ardore di serafina i suoi atti di pietà, nella raccolta chiesetta della Santissima Concezione, usciva alla cerca con la classica cestina al braccio, sempre la corona fra le mani, e accompagnato da un fanciullo che raccoglieva le elemosine in denaro, perché egli non voleva saperne affatto di maneggiare moneta. Vedete la sua delicatezza, no? Nel vivere alla regola francescana. Quel fanciullo era anche un custode visibile per il buon laico cappuccino, la cui bell'anima aveva un tesoro di inestimabile prezzo da custodire, ossia la purezza. Sui passi dell'eroico fraticello Dio non tarderà a seminare grazie e prodigi a glorificazione del suo servo buono e fedele. Ecco, prima di cominciare il racconto di alcuni fatti miracolosi della vita del nostro santo, facciamo un breve stacco musicale. Bene, continuiamo il racconto della vita di San Francesco Maria di Camporosso. Veniamo ad alcuni fatti, episodi che leggiamo nella sua biografia. Un giorno gli si presenta una povera donna desolata. Il bastimento sul quale navigava suo figlio era naufragato. Vostro figlio vive e sta bene, gli risponde il santo. Ringraziate la Madonna delle Grazie e tra poco lo vedrete. Difatti passa una settimana e il figlio ritorna a casa sano e salvo. Il figlioletto di un medico della città è ammalato grave, tutti i rimedi sono vani. Povero fanciullo, esclama il beato entrando nella stanza del malato, la Madonna però ti guarirà. E così fu. Una famiglia cade in rovina, il capofamiglia consulta il santo. Mio caro, risponde risoluto Fra Francesco Maria, come volete che Dio vi aiuti se siete un cattivo cristiano? Ritornate a lui e vedrete che vi aiuterà. L'uomo riconosce i suoi errori, cambia vita, passano alcune settimane e il santo trova il disgraziato per strada. Ebbene, come vanno gli affari? Gli domanda. Ottimamente, risponde l'interrogato. Ringraziate Dio che è opera sua. Ecco, vedete come anche attraverso i miracoli che attraverso la sua intercessione otteneva da Dio, soprattutto puntava alla conversione dell'anima. E tante volte, è vero, noi attendiamo che Dio faccia tante grazie, tanti miracoli, e poi noi viviamo come se Dio non esistesse. Ecco, che senso ha ricorrere a Dio se poi la nostra vita è tutta in dissonanza con la sua volontà. E ecco perché anzitutto dobbiamo convertirci a Dio. Se noi viviamo, vogliamo vivere sinceramente la sua volontà, lui non mancherà senz'altro di aiutarci nelle nostre difficoltà. È stato detto che il francescano è il frate del popolo ed è verità. Come il santo di Assisi svolse la quasi totalità della sua missione fra il popolo, così hanno sempre fatto anche i suoi fedeli seguaci, e il popolo li ha sempre amati, stimati e venerati. Frate Francesco Maria da Camporosso divenne ben presto popolare, popolarissimo in Genova, quel suo giornaliero pellegrinaggio per le vie affollate della città, quel suo entrare e uscire, sia nel palazzo del ricco come nella stamberga del povero. Nel magazzino delle 100 varietà, come nel bugigattolo dell'umile calzolaio, quel suo aggirarsi per il porto e persino sui battelli per chiedere l'elemosina per i suoi confratelli, per i poverelli del buon Dio, lo resero noto a ogni condizione di persone. Tutti lo amavano, lo stimavano, lo veneravano. Sulla bocca di tutti egli era appunto il Padre Santo e tutti amavano ripetere a comune edificazione a maggior gloria dell'umile cappuccino fatti prodigiosi e graziosi aneddoti che ne imparlavano la simpatica figura. Un giovane va dal santo, è incerto. Appena lo vede, il santo frate esclama: Ho capito, voi avete bisogno di una grazia per gli esami. Ebbene, andate alla Madonna delle Grazie e ditele che vi mando io e sarete accontentato. E così fu. Bello, no? Questo mandare tutti dalla Madonna. Ed è proprio la fede che questo santo riponeva nella potenza della Madonna che otteneva le grazie. Vedete, tante volte noi quando chiediamo, già dubitiamo in cuor nostro. E così come facciamo a ottenere le grazie? Gesù a Nazareth, dice il Vangelo, non poté operare miracoli perché? Perché non avevano fede in lui. La fede, no? È quella che ottiene le grazie. Quante volte nel Vangelo Gesù dice: sia fatto secondo la tua fede. Allora, se noi abbiamo veramente confidenza nella Madonna, nella sua bontà e nella sua potenza e nel fatto che tutto può ottenerci al cuore di Gesù, allora certo che possiamo ottenere le grazie e le otteniamo. Ma se andiamo già da lei dubitando, come facciamo a ottenere le grazie? Certo, se noi domandiamo alla Madonna cose che sono contrarie al nostro vero bene spirituale, è chiaro che la Madonna non ci può fare la grazia. Nessun padre al figlio che gli chiede una serpe gliela dà. Proprio perché il padre ha a cura il bene del figlio e la Madonna ha cura, no, il bene nostro, soprattutto dell'anima, soprattutto il bene della nostra salvezza eterna. Quindi se prevede che la grazia che gli chiediamo diventa un ostacolo a tutto questo, beh, ecco, allora lei non la fa. Ma se noi la chiediamo con sincerità e siamo umili e costanti nella nostra preghiera, ed è per il nostro bene spirituale, certamente quella grazia l'otterremo. Un altro giovane chiede al santo, ansioso, notizie del fratello naufragato, e il santo lo conforta e lo invita a pregare Sant'Antonio, e il giorno seguente il fratello arriva in famiglia salvo. Naturalmente quelli sono giorni foschi, e specie il nome del sommo pontefice è dileggiato da mille bocche maligne e blasfeme. L'umile cappuccino prega incessantemente per la Chiesa e per il Papa e nelle notti silenti passa ore intere davanti al Dio Eucaristico per lo stesso scopo. Diceva: amerei essere tagliato a pezzi anziché sentir parlare male del Sommo Pontefice. E questo per il grande amore che aveva per la Chiesa. Un giorno un signore gli mostrò una moneta pontificia fuori corso. Il santo la prese in mano, l'osservò attentamente e la baciò con trasporto di intima gioia e la chiese in dono e la conservò con tanto piacere quanto ne può provare un tenero figlio conservando la fotografia del proprio amato genitore, proprio perché sulla moneta era inciso l'immagine del sommo pontefice. Quanto alla sua profonda umiltà lo si vede bene in questo episodio. Un giorno passa davanti a una statua di San Luigi Gonzaga, si ferma e poi con le lacrime agli occhi esclama: voi così giovane e già santo, io vecchio decrepito, povero peccatore. Ecco quanta umiltà in questa semplice frase. Spine morali al suo cuore, queste, cioè il fatto di sentirsi inadeguato, no, davanti a Dio, alla grandezza di Dio. Ma non gli mancarono anche trafitture al corpo penitente. Egli era tormentato da continua stanchezza che lo logorava. Era davvero in moto, era sempre in moto perpetuo, e ciò per obbedire ai superiori, per compiere la volontà divina. Un giorno torna al convento tutto zoppicante. Fra Petronio, il medico chirurgo, se ne accorge, vuol vedere, trova il ginocchio estremamente enfiato e per di più la gamba piena di piaghe. Obbligò il paziente a letto finché quelle piaghe si fossero rimarginate. Guarì alquanto, ma non del tutto. E così l'austero questuante continuò la sua ardua missione, accompagnato da acute trafitture alla sua gamba ammalata. Per le vie di Genova, disseminate di peccati, passa sempre assorto in preghiera e deve fare uno sforzo per staccare il pensiero dal cielo e rivolgerlo alla terra e alle creature. Tuttavia lo fa di buona voglia perché guidato dalla carità, dal desiderio di fare del bene, di accendere in tanti, in tutti i cuori, almeno una fiamma di amore verso il suo Dio. Naturalmente questa sua ininterrotta comunione col cielo aveva anche le sue irradiazioni esteriori. Davanti all'altare del Santissimo Sacramento la sua persona si trasfigurava tanto da sembrare un serafino in contemplazione. A quanti si raccomandavano alle sue preghiere, soleva ripetere: andate al Sacro Cuore di Gesù e da Lui avrete forza, salvezza e vita eterna. La sua devozione per San Francesco fu tale che per opera sua mai mancò di ardere la lampada dinanzi al suo altare. Ma dove la sua devozione si esplicò in mille sante astuzie fu verso la Madre Celeste, come abbiamo già visto. Per l'amore che portava alla Madonna, volle al suo nome di religione aggiungere quello della Vergine Benedetta, Francesco Maria. Ancora da fanciulla abbiamo visto come amava recarsi ai santuari della Madonna in pellegrinaggio e quante volte non fu visto portarsi ora alla Madonna della Guardia, ora al Santuario dell'Acqua Santa, ora in quello delle Grazie Involtri, e là in quei luoghi benedetti dove la Madre Celeste ha eretto il suo trono di prodigi, pregare e fondere il suo cuore puro in un'atmosfera di intima pietà e di gioia paradisiaca. Il buon figliolo aveva trovato la più tenera delle madri e i due cuori si fondevano insieme in un solo identico palpito. Per mezzo di questo suo tenero e devoto figlio, la Vergine Santissima disseminava ovunque grazie e prodigi. Quando tornava dalla questua, tutta disseminata di Ave Marie, perché mentre camminava continuava a recitare Ave Marie, Rosario, dopo aver camminato tutto il giorno pensando a lei, si soffermava davanti alla sua immagine la sera per rendergli conto della sua giornata, narrarle i risultati della sua fatica, le difficoltà che aveva dovuto superare, le miserie che lo avevano colpito, i bisogni per i quali aveva promesso di pregare. E così, ad una, le grazie che gli erano state chieste passavano dalle sue labbra nelle mani purissime e misericordiose della Vergine, che le accoglieva per presentarle a Dio. Così diceva: Madonna, ho detto a quella madre desolata, a quel malato senza speranza, a quel padre minacciato rovina, eccetera, che vengano a pregarvi nelle vostre chiese predilette. Li ascolterete, vero, Vergine Santa? E difatti le grazie giungevano. Un giorno una madre desolata si presenta a lui per la guarigione della sua bambina. Il santo le dice di andare alla chiesa della Maddalena. Dite alla Madonna che vi mando io e vedrete che vi farà la grazia. E così fu. Il giorno seguente la bambina era guarita. Con un'immagine di Nostra Signora dell'Aghè, un giorno benedice un bambino deforme e allora si vedono quelle membra rattrappite improvvisamente diventare regolari e sane. A un benefattore infermo dà da baciare un'immagine della Madonna e quello guarisce all'istante. Una povera madre si presenta al Padre Santo con un figlio cieco. Lui promette di pregare per il tenero paziente e intanto manda la donna alla chiesa del Carmine. La donna va, prega e il bambino riacquista la vista. Quindi vediamo quante grazie otteneva ricorrendo alla Madonna. Il santo ebbe anche diversi carismi. Sembrava che nulla gli fosse nascosto, anche i più reconditi segreti erano svelati perché egli era abituato a vivere in Dio, a cui tutto è palese. Tre giovani vogliono imbarcarsi, ma prima di partire consultano il Padre Santo. Questi, dopo un momento di raccoglimento, li esorta a partire dicendo: Voi ritornerete sani e salvi. E li benedice. I tre partono. Durante il viaggio una fiera tempesta capovolge il bastimento. Tutti periscono e muoiono, eccetto i tre giovani che a lui si erano raccomandati e che si salvarono miracolosamente dal naufragio. Una donna, trepidante perché priva di notizie del marito, si reca dal santo, portando con sé una tenera bimba. State tranquilla, le dice il santo frate, presto ritornerà. Poi, accarezzando la piccina, soggiunge: Sì, verrà per vedere ancora una volta questo angioletto. La donna non comprende il senso di quelle parole, ma ecco che poco dopo giunge il marito. Passa un giorno, la bambina ammala e muore. Quest'umile e semplice cappuccino ebbe anche il dono della bilocazione, e ciò in premio alla sua ardente carità verso il prossimo bisognoso. Un giorno un bastimento genovese naviga di ritorno da un viaggio. Nella notte oscura ondeggia pauroso sotto i colpi del mare in burrasca. A un tratto appare alla vista di tutti un cappuccino ed ecco improvvisamente cessare la tempesta. Torna la bonaccia e il bastimento arriva felicemente in porto. I marinai dunque salgono al convento della Concezione, al convento dei Cappuccini, per ringraziare il loro salvatore, ma nessuno dei frati che si trova in quel convento sembra assomigliare a quello comparso misteriosamente in alto mare. Quando ecco improvvisamente arrivare Fra Francesco Maria. Lo guardano, lo riconoscono, era proprio lui. Pieni di gratitudine, quei marinai lo ringraziano e il santo è costretto a manifestare il suo intervento. L'altro giorno una madre è desolata per la figlia moribonda. Nel cuore della notte, vedendo che non ci sono più speranze, lascia la piccina in cura persone amiche e sale al convento della Concezione per chiedere un sacerdote, insomma, che gli amministri gli ultimi sacramenti. Giunge al convento, ma la piazza è deserta e tutte le porte sono chiuse, proprio perché era notte. Come fare? Mentre riflette, ecco che si volta e vede proprio accanto a sé il Padre Santo che le dice: "Che fate qui, o buona donna? Tornate a casa, a vostra figlia ci penso io." La donna parte, ma fatti pochi passi, si volta, per ringraziare il Santo Frate. Ma quale fu la sua meraviglia nel vedere che la piazza era completamente deserta? Il frate che gli aveva appena parlato era scomparso, non c'era più. Torna a casa. La piccola è salva. Ecco, abbiamo visto alcuni episodi che svelano quanto il santo ottenesse presso il cuore di Dio con la sua carità, la sua intercessione, la sua fede. Dopo 40 anni di umile servizio come questuante per le vie della città, si può dire che non vi era persona che non lo conoscesse. Le stesse pietre che ne lastricavano le strade per tanti anni misurate col suo passo conoscevano il rumore dei suoi sandali. Era passato angelo di bontà disseminando amore a tutti. La sua missione preziosa non avrebbe mai dovuto finire, ma tutto a termine quaggiù su questa terra e anche il nostro santo doveva finire di aggirarsi per le vie di Genova. E così arriviamo al 1866. Il nostro beato ha 62 anni, non è vecchio, ma il suo corpo è consumato. L'austerità della penitenza, gli acciacchi che da più anni lo martorizzano alle gambe, quel suo continuo viaggiare da mane a sera lo hanno ormai consunto. Egli presagisce ormai vicino al suo ultimo giorno terreno, l'ora suprema della grande retribuzione. Spesse volte accade che ritornando la sera al suo convento si senta tanto privo di forze da dover sostare alla portineria e là, davanti al grande crocifisso, chiede con un filo di voce il soccorso e l'aiuto per continuare fedelmente la sua missione. Ed è proprio sentendo vicino la fine che negli ultimi giorni di luglio di quell'anno 1866 volle salire ancora una volta in pellegrinaggio ai suoi prediletti santuari mariani, quasi a volersi congedare dalla sua celeste madre che più non avrebbe venerato su questa terra. Volle anche visitare i confratelli di Voltri, ai quali disse che quella era l'ultima volta che lo avrebbero veduto. Poco tempo dopo, parlando con un amico, gli disse: "Ebbene, verrete dunque a trovarmi dove io sarò?" "Dove mai?" chiese l'amico. "Dove vanno tutti gli altri, al Camposanto." Intanto, nella città di Genova si udiva ovunque un triste lamento, era scoppiato il colera e in poco tempo si era talmente diffuso e aggravato che le vittime si contavano a centinaia ogni giorno. Francesco Maria, come tanti suoi confratelli, si offrì spontaneamente all'assistenza dei poveri colpiti dal morbo. In quei foschi giorni il nostro santo aumentò le sue preghiere, le sue penitenze per implorare dal cielo la cessazione del male. Era la carità che lo spingeva a immolarsi per il prossimo che tanto amava. Una sera, tornando in convento, dopo una giornata di intenso lavoro, privo di forze, si abbandona per terra in portineria ed esclama: "Non ne posso più, la fine è prossima." Nel frattempo il morbo continua a gettare nel lutto persone e famiglie. Le preghiere e le penitenze di Fra Francesco Maria sembrava non bastassero per implorare la necessaria misericordia. Cosa fare dunque? Offrirsi vittima alla divina giustizia per il bene del suo popolo. E la sua offerta sarà accettata, infatti presto morirà e Genova invece sarà liberata dal male. La sera del 29 agosto, Il santo si reca nella cella di padre Orazio e gli chiede: quando sarete di ritorno? Gli esercizi, gli risponde il padre Orazio, termineranno la sera del 16 settembre. Allora, continua il santo, vuol dire che per la sera del 17 non potrete essere qui. No, rispose il padre Orazio, perché dovrò fermarmi nel nostro convento di Ovada e in quello di Novi, e il giorno 20 dovrà essere a San Pier d'Arena per un altro corso di esercizi alle madri pietrine. Dunque, riprese il santo, non mi troverete più vivo. Pregherete e farete pregare per me. Vedete come sapeva esattamente il giorno e il momento in cui avrebbe lasciato questa terra. Ed è bello, no, questa richiesta umile. Pregherete e farete pregare per me. La mattina dopo, padre Orazio celebra la messa, il santo gliela serve come chierichetto. Terminata la messa, il santo gli si inginocchia davanti e gli dice: Padre, non ci vedremo più su questa terra, ma ci ritroveremo in cielo. Vogliate dunque benedirmi per l'ultima volta. Il 14 settembre le condizioni di Fra Francesco Maria precipitano. Inizia a avere un malessere generale, il colera lo ha colpito. Il superiore gli ingiunge di lasciarsi trasportare dalla sua cella all'infermeria e quando vi entra, rivolgendosi al padre Ilarino che gli ha ceduto la sua stanza, gli dice: scusatemi, ma non si tratta che di un disturbo di 3 giorni. E così fu. Sereno, le sue labbra non cessavano un solo istante di mormorare devote preghiere. Riceve con edificante pietà i santissimi sacramenti e poi attese che il suo olocausto venga consumato. Fuori, sulla piazza, il popolo è trattenuto a stento. Tutti vogliono vedere il Padre Santo, il Santo di Genova. Intanto, veniva il 17 settembre, il giorno in cui San Francesco d'Assisi aveva ricevuto da Cristo l'ultimo sigillo, quello delle stimmate che porterà per 2 anni, come segno della sua piena conformità a Cristo. Bene, quello stesso giorno, verso le 5 pomeridiane, anche Fra Francesco Maria ricevette un sigillo, l'ultimo, quello cioè di morire vittima della carità, vittima perché si era offerto per la salvezza di Genova, per la salvezza della sua città dal colera. Quando il frate del convento uscì per annunciare la morte del santo, presso la folla fu tutto un piangere e gemere. Inginocchiata non faceva che levare preghiere, mentre di bocca in bocca si ripeteva il lamento: è morto il Padre Santo. Ma come dice il biografo, i santi non muoiono. Fra Francesco Maria da Camporosso continuò a vivere nel pensiero, nell'affetto, nella profonda venerazione dei buoni genovesi che tramutarono la sua tomba in un altare. Copiose grazie e strepitosi miracoli continuarono a compiersi per intercessione dell'eroico frate, quale prova solenne e irrefutabile che egli dal cielo continuava ad amare i suoi cari genovesi, dai quali per 40 anni continui aveva ricevuto il pane dell'elemosina. Adesso, fra i santi del paradiso, non faceva che ricompensare i suoi cari benefattori. E il processo di beatificazione dell'eroico cappuccino si chiuse felicemente il 25 maggio 1929 e il 30 giugno dello stesso anno Pio XI lo ascriveva nell'albo dei beati. Giovanni XXIII lo canonizzava il 9 dicembre 1962. Bene, chiudiamo questo umile frate cappuccino. Grazie di poter anche noi avere sempre la mente e il cuore rivolto verso il Signore. Possiamo anche noi custodire la cella del nostro cuore in cui vivere uniti a Gesù. Chiediamo anche il suo ardente amore, la sua profonda fiducia e fede nella potenza della Madre di Dio, della Madonna. Ecco perché possiamo anche noi imparare a vivere sempre sotto il suo sguardo, accompagnati, dal suo aiuto materno, per giungere così felicemente anche noi verso quel regno beato che non avrà mai fine. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Francesco Maria da Campo Rosso, prega per noi.